Radio Popolare, Popolare Network, al microfono Serena Tarabini che vi dà il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione di Radio Popolare che vi fa incontrare le donne, donne dalle vite, dalle storie più diverse che con le loro passioni, le loro idee, i loro progetti, le loro battaglie ci fanno scoprire e a volte anche amare un po' di più il mondo. Il mondo che esploriamo oggi, grazie alla nostra ospite, è soprattutto quello del cinema. Infatti, sto dando il benvenuto a Parla con lei, a chi, fra le altre cose, ha fondato uno spazio di riferimento culturale importantissimo per la città di Milano, ovvero il Cinemino. Do il benvenuto a Agata De Laurentiis. Ciao Agata.
Ciao, buongiorno a tutti.
Agata è milanese, milanesissima, classe 1978 ed è davvero un esempio di persona che ha dedicato la sua vita al cinema e alla diffusione della cultura cinematografica e non solo in questa città. Ma andiamo con ordine, Agata, quindi questa passione per il cinema innanzitutto come e quando si è manifestata in te?
Ma io direi proprio in giovanissima età, quindi già medie, guardavo un sacco di film, i miei genitori mi portavano al cinema a vedere delle cose improponibili, rendendosi poi conto forse di aver esagerato un attimo con le pellicole che mi proponevano, però forse lo switch vero è arrivato col liceo, quindi liceo classico, un po' di film suggeriti dai professori, poi occupazioni, ognuno che decide di fare il collettivo su qualcosa, io ovviamente faccio il collettivo sul cinema, quindi mi preparo, organizzo, faccio, e forse da lì ho cominciato a studiare in maniera autodidatta, ovviamente al liceo, quello che poteva essere un po' la storia del cinema e quando ho dovuto scegliere l'università è stato molto divertente perché diciamo che forse i miei genitori avrebbero preferito qualcosa di più classico. E quindi io continuavo a proporre facoltà su facoltà ed erano, cioè, ma sei sicura, finché alla fine ho detto guardate, o faccio questo o faccio matematica, e matematica voleva dire per me non laurearmi mai perché io non proprio in matematica non capisco nulla, e allora hanno accettato la mia proposta e sono uscita da Milano, sono andata a studiare a Parma. Ho studiato beni culturali, che all'epoca era un po' uno dei modi, insieme al DAMS, per entrare nel mondo del cinema, quindi ho studiato beni culturali dedicandomi soprattutto al Novecento e al cinema, e mi sono laureata lì, mi sono trovata molto bene, è stata una bellissima facoltà che consiglierei a tutti, con un tipo di approccio al cinema che era da un lato molto storico, molto critico, dall'altro anche pratico, perché metteva insieme un po', non so, le tecniche di regia, le tecniche anche di fotografia, quindi facendoci conoscere quello che era un qualcosa ancora di misterioso per me, perché magari la teoria l'avevo letta, l'avevo studiata, ma la parte tecnica non l'avevo mai vista, quindi quello per me è stato una grande cosa.
E di questo periodo di formazione quali sono stati? So che è sempre difficile andarli a pescare o scegliere fra tanti, no? Che siano stati di ispirazione, riferimento o che abbiano generato sorpresa, meraviglia, incanto. Però se ci vuoi fare qualche esempio di film o autori o generi che sono stati per te la guida della tua passione.
Allora, io non so se li definirei guida della mia passione, però di sicuro diciamo che un anno intero di monografico su un unico regista ti fa focalizzare su quel periodo. Ricordo che il nostro professore era molto fissato con il cinema italiano degli anni 30, quindi abbiamo studiato tutto quello che viene definito il cinema dei telefoni bianchi, Mario Camerini, poi siamo passati...
Perché dei telefoni bianchi?
Si chiamava così perché erano delle rappresentazioni di un mondo molto sofisticato, quindi di un nobiltà che viveva in questi grandi castelli, in questi grandi palazzi, e un elemento che determinava il fatto dell'essere chic era questo telefono bianco, quindi veniva definito in questo modo.
Mentre noi proletari ce l'avevamo
no,
quello
non
grigio.
Non ce l'avevamo proprio, secondo me. Era un elegantissimo telefono bianco, non so, c'erano i primi De Sica, attore, con questa donna meravigliosa, poiché era Sia Norris, che era la sua compagna in tutti questi film. Insomma, tutto questo cinema che un preludio a quello che poi sarà in un certo senso il neorealismo, perché si parte da questa modalità, poi quando la situazione comincia a essere più complicata, la situazione sociopolitica italiana, a un certo punto il cinema scompare proprio come sappiamo, però poi già in Camerini, che comunque era tarato su questo tipo di mondo molto chic, cominciano a entrare degli elementi di differenziazioni sociali, analisi delle problematiche, poi prima li mette delicatamente e poi ovviamente lascia il passo a quello che sarà il neorealismo, eccetera eccetera. Quindi direi che non è che sia il mio periodo preferito, ma è sicuramente quello che ricordo meglio del periodo di formazione. E poi chiaro, i classici, perché se studi cinema non puoi non studiarti i classici, quindi le pietre miliari, i momenti di crisi e anche di cambiamento, quindi che si vada dalla nascita della televisione all'inizio del VHS al disastro comunque del cinema italiano rispetto a quello americano sugli effetti speciali, insomma tutto quello che sono stati momenti di crisi e di rinascita del cinema, sicuramente è un tipo di analisi che ricordo molto bene del periodo di formazione, ecco.
Questa dovrebbe essere una domanda più per la fine della trasmissione, però visto che stiamo parlando di evoluzione del cinema, che momento è per il cinema adesso e per le sale?
È una domanda complessa, che dividerei proprio in due, cioè che momento è a livello di produzione e rispetto alla sala. Ti parlo della mia esperienza, quindi dell'Italia, poi certo. In generale secondo me è molto, molto più complesso l'analisi. Come produzioni direi c'è un bellissimo risveglio del cinema italiano, non solo di grandi registi che tutti conosciamo, ma anche di giovani autori che sperimentano il cinema di genere, che per un sacco di anni non è stato più considerato. Diciamo che noi siamo sempre stati molto bravi sulla commedia, abbiamo esplorato in maniera solamente puntuale, solo qualche volta, il cinema di genere, come può essere l'horror, il thriller o lo storico. Invece vediamo che ce ne sono molti che stanno nascendo, stanno arrivando, quindi secondo me questa cosa è molto bella, perché vuol dire anche sperimentare sui giovani, quindi molto bene. Molto bene anche i documentari, bellissime storie raccontate davvero in maniera splendida, anche molto innovativa, quindi non più quell'idea del documentario che uno possa avere sempre di un qualcosa che è un po' più pesante rispetto alla fiction, invece dei documentari davvero interessanti su argomenti diversi, non solo storici ma anche per esempio musicali, per esempio di cultura generale, quindi molto belli. Per quanto riguarda il cinema in generale più internazionale, diciamo che da un certo punto di vista c'è meno fantasia, perché è pieno di prequel e sequel, quindi si lavora su delle franchise che già esistono, su delle community che sappiamo che andranno al cinema a vedere l'ennesimo film, su, per quanto poi uno possa essere appassionato di quella saga, però diciamo si lavora già su una fan base esistente, quindi si sperimenta poco. Ecco, forse potrei dire questo, mentre a Hollywood si sperimenta un po' meno, noi stiamo sperimentando un po' di più.
E invece sulla seconda parte della domanda,
sulla sala,
quella la riprendiamo dopo, perché adesso direi che possiamo ascoltarci il primo dei brani che hai portato a Parla con lei, lo mandiamo subito e poi lo commentiamo insieme. Thank you. Radio Popolare Popolare Network, parla con lei oggi in compagnia di Agata De Laurentiis. Ci siamo appena ascoltati questo brano che non ha bisogno appunto di presentazioni, come neanche il film da cui è tratto, Il Magico Mondo di Amélie, un film che tutti quanti abbiamo amato tantissimo. Quindi non ti sto a chiedere, Agata, perché hai scelto questo brano, al di là del fatto che accompagna una puntata dove si parla molto di cinema, ma la domanda è: come mai è piaciuto così tanto a tutti e a tutte?
Allora, penso che per la mia generazione sia stato un po' un film rivelazione, un po' saranno stati questi colori pazzeschi, questa fotografia così accesa, il fatto che lei parlasse in camera, quindi in un certo modo rompesse questo equilibrio della quarta parete. Non è una cosa nuova, l'avevamo già fatto, l'hanno fatto altre volte, però forse era la prima volta che noi vedevamo questa cosa. E poi il fatto che comunque era un'icona, è diventata un'icona come pettinatura, che ci siamo dette questa pettinatura ha rovinato una generazione di ragazze, ha fatto la fortuna di alcuni parrucchieri,
ha creato le scuole di parrucchieri,
scuole di parrucchieri, sì, non stava bene a nessuno questo taglio. E appunto anche come abbigliamento, come riferimento, penso che il nano di Amélie sia una delle genialate che è stata ripresa in tantissime poi altre occasioni, quindi come divertimento. E il regista Jean-Pierre Jeunet adesso uscirà a breve, insomma in autunno, con un altro titolo su cui io personalmente punto molto. È un film che si chiama Cambiare l'acqua ai fiori, che è tratto dal libro di Valérie Perrin, quindi da quel poco che ho visto come anteprima devo dire sembra davvero promettente, davvero mescolare due linguaggi, quello della Perrin e la magia che Jeunet riesce a mettere, per quindi secondo me sarà un bellissimo film.
Ma da Amélie ad oggi non ha fatto altri film?
Sì, sì, ne ha fatti altri, a volte sempre con un paio con la stessa attrice, però diciamo con fortune altalenanti. Questo secondo me è moltissimo francese, perché chiaramente regista francese, autrice francese, è intriso di cultura francese, e quello che ho visto è promettente davvero.
Ah, e visto dove?
Allora, a noi che lavoriamo nel mondo del cinema capita almeno due volte all'anno di avere l'opportunità di conoscere quelli che saranno i film in uscita nel prossimo semestre, e quindi sono queste giornate professionali, chiamate in questo modo, in cui i vari distributori ci presentano i listini, e per presentarli hanno degli ospiti o il regista o l'attrice, oppure anche solo delle sequenze del film che magari è ancora in lavorazione ma che possano dare l'idea di quello che sarà il prodotto finale.
Hai altre anticipazioni da darci?
Un sacco.
Si possono dare? O...
ma non lo so, qualcosa sì, qualcosa no, ma ci arriviamo senza dubbio.
Va bene, ci arriveremo. Intanto invece nel frattempo torniamo a te, no? Ci siamo lasciate mentre raccontandoci come sì, hai dato insomma sfogo alla tua passione per il cinema studiando e laureandoti in storia del cinema a Parma. Da lì poi, con questa laurea in mano, che su qua diciamo molti genitori forse non avrebbero puntato granché, nonostante loro la colpa di averti fatto innamorare del cinema è soprattutto loro. Comunque, con in mano questo diploma, che cosa hai fatto? Diploma di laurea, intendo.
Beh, allora, l'archeologa, cioè ho iniziato scavando. Quindi, comunque era sempre conservazione dei beni culturali.
Negli archivi quindi... cinematografici?
No, scavando proprio davvero. Scavando, erano gli anni in cui si lavorava alla costruzione della TAV, quindi in Emilia Romagna c'era una necessità di scavo importante, perché su tutta la linea TAV si era scoperto, insomma, che c'erano tanti reperti, tante, e quindi cercavano tantissimo, e all'università ti chiamavano subito con la laurea. Comunque io, nel senso, nel percorso di studi c'era anche archeologia tra le 200.000 cose, e quindi ho iniziato facendo il primo lavoro che mi è capitato, che era quello, che comunque è stato davvero divertente,
scavare sulla via Emilia
esattamente, dove adesso passa comunque la ferrovia, però sotto è stato scavato. E poi contemporaneamente ho cominciato a insegnare cinema per il comune di Milano, quindi mi sono iscritta a varie liste, così, e ho cominciato ad insegnare in questi corsi del tempo libero, quindi con un'utenza molto varia. Io ero alle prime armi in un certo senso, perché mi ero appena laureata, e le persone che avevo davanti erano dei curiosi, quindi è stato divertente per tutti e due, immagino, perché io sperimentavo e loro mi davano anche delle risposte e dei feedback molto particolari che mi hanno portato poi a cambiare. È un lavoro che ho fatto fatto per 15 anni, non solo per il comune ma anche per altre realtà private e non. Ho sempre insegnato storia del cinema, che fosse singolarmente, che fosse invece all'interno di strutture, librerie, corsi, istituti, così.
E in ogni caso, in ogni occasione tu ti costruivi un tuo programma, non è che c'era il programma ministeriale
infatti erano, ma potevano essere corsi generici, corsi molto più tecnici, oppure monografie, a seconda di quello che veniva richiesto. Ed è stato molto, molto divertente. Ogni tanto ripenso a quel periodo, a volte andavo tipo in giornata a Voghera, insegnavo tipo 2 ore e tornavo, proprio perché mi divertivo e mi piaceva, finché appunto non ho trovato un lavoro un po' più stabile all'interno di un canale televisivo di Sky, che è stata per me una grandissima occasione. Sono rimasta una decina d'anni quasi.
Di che cosa ti occupavi?
Mi occupavo prevalentemente della comunicazione e degli eventi speciali, ma non essendo un canale gigante, avevo la possibilità di vedere tutto il percorso che esiste all'interno di un canale televisivo, quindi dalla scelta del programma alla creazione di un palinsesto vero e proprio, anche al fatto che, essendo un canale comunque culturale, si chiamava Classica TV, si occupava di musica classica principalmente, ma il cinema, comunque l'immagine, era uno degli argomenti collaterali su cui con il quale si cercava di collaborare e mescolarsi più spesso, quindi degli eventi erano, per esempio, delle proiezioni in location pazzesche. Quindi ricordo di aver fatto una proiezione di un documentario su Maria Callas in Scala, quindi questa cosa è stata sicuramente di grande impatto e anche emotivamente molto bella. E poi c'è stata la possibilità di creare una linea editoriale di libri che parlassero di cinema, di musica, di letteratura, e mi sono anche un po' cimentata nella scrittura. In quel caso ho cominciato un po' a capire questa cosa, come si potesse raccontare di cinema e insomma sì.
Per esempio uno di questi libri?
Ricordo che avevamo fatto questo lavoro su Senso di Luchino Visconti, e quindi associato a delle sinfonie, e quindi avevo la mia parte del racconto era proprio relativa al cinema di Luchino Visconti e nello specifico di quel film. Quindi è stato molto bello, ecco, insomma, perché comunque mescolare, ibridare i linguaggi è sempre una cosa che mi interessa molto, mettere insieme le cose. Sì.
Che poi si vede.
Si vede da quello che ho fatto. Già, esattamente, cioè mescolo, tendenzialmente mescolo.
Ok, quindi 10 anni in questa televisione. E poi cosa è successo?
E poi ho avuto un figlio. E ho cambiato lavoro, come spesso succede.
Sono correlate le due cose?
Secondo me sono correlate, sì. Comunque una necessità proprio anche di altre tempistiche. Cioè speravo, ecco, in realtà speravo di avere altre tempistiche. Mi sono trovata in un mondo ancora forse più esagitato. Ho cominciato a lavorare in un'agenzia cinematografica che si occupa di marketing cinematografico, quindi non avevo esattamente idea di che cosa fosse, però volevo entrare nel cinema. E a Milano non avevi all'epoca, secondo me adesso le cose sono cambiate, tante possibilità per intercettare il mondo cinematografico, benché sia una città dove il cinema è estremamente presente, la produzione è estremamente presente, entrarci non era così semplice come magari potrebbe essere a Roma, o poteva essere, perché secondo me ora è davvero un po' diverso.
E che cosa significa lavorare per un'agenzia cinematografica?
Allora, all'epoca voleva dire lavorare nel marketing di un film, quindi cercare di capire come promuovere al meglio alcuni titoli che ti vengono proposti. Chiaramente promuovere e promuovi quei titoli che hanno delle chance commerciali, quindi lavoravo su tutti i film che a me non piacevano, per intenderci, sulle grandi franchise, piuttosto sui titoli magari dei grandi registi italiani, le commedie che sappiamo possano portare gente al cinema, ecco, quelli che un tempo erano i cinepanettoni. Quindi vuol dire individuare un target, cominciare a pensare a una campagna che possa accompagnare l'uscita di quel film, andare a prendere le persone che possano essere interessate e cercare di allargarlo il più possibile, il tutto con delle meccaniche nuove, cioè ogni volta promuovi il film, ma cerchi di promuovere il film in maniera diversa. Sto parlando comunque di 14 anni fa, quindi c'era anche un approccio ai social molto differente rispetto a quello che c'è ora, c'era una consapevolezza del cinema diversa rispetto a quella di adesso, quindi i target non erano così precisi, quindi era un po' un esperimento, e questa era una parte del mio lavoro che, nonostante non fosse il mio, mi ha aiutato moltissimo, perché ho proprio capito delle meccaniche necessarie per interpretare un film. un po' classificarlo, che sembra un po' brutto classificare un film, però in realtà ti dà proprio l'idea di per chi è stato fatto, che cosa ci si aspetta, e quando riesci a arrivare ad uscire da quello che è il pensiero principale rispetto a quel film, hai vinto. Nel senso, se riesci a portare quel film lontano dal target per cui si era pensato, hai fatto un bellissimo lavoro.
Ah, quindi si fa anche quello.
Sì, si cerca proprio l'allargamento del pubblico, è proprio quello, cioè andare un pochino oltre. Ricordo che, non so, io volevo promuovere questi film di Woody Allen all'epoca e mi dicevano: ma non ci lavoriamo su Woody Allen. Woody Allen fa sempre la stessa cifra al cinema, anche che tu lo promuova o non lo promuova, arriva sempre a 1,5 milioni, e io non potevo crederci, ma era vero. Cioè, all'epoca ogni film che facevo uscire, tanto uno all'anno ne fa uscire, era sempre 1,5 milioni. Ho detto: vabbè, allora ci avete ragione voi, ragioniamo su qualcos'altro.
È una sorta di algoritmo anche
lì. Una sorta di algoritmo, sì, sai che c'è quel pubblico e quello è, cioè ci sono degli autori che hanno quel pubblico e difficilmente ti sposti.
E invece ci sono stati film che magari hanno tradito o migliorato le aspettative.
Beh, allora, un altro aspetto che seguivo erano quelli che venivano definiti contenuti alternativi, ossia dei film che avevano una distribuzione non canonica, quindi non uscivano il giovedì per stare al cinema N settimane, ma uscivano 3 giorni, quindi film evento, e normalmente sono concerti o riprese. E noi avevamo lavorato a questo concerto di Vasco Rossi, Livecom, ed era stato un successo incredibile, era andato molto molto oltre le nostre aspettative, quindi con anche un grandissimo evento, con Vasco che è venuto al cinema, era stata una bella esperienza. Quello di sicuro aveva superato le aspettative.
E quindi per te questo percorso è stato una modalità di apprendere, di capire qualcosa anche che ti è stato utile successivamente, anche se appunto si è svolto in una fase in cui molto è cambiato, no, nella comunicazione.
Allora, sì, io ho iniziato a lavorare lì, che volevo lavorare nel cinema come chiunque studi cinema e conosce i ruoli di regista, attore, sceneggiatore, produttore, e il fascino è tutto lì. Cioè, il fascino è nella produzione del film, forse nella distribuzione a un certo punto. Di sicuro non avrei mai pensato in vita mia di fare l'esercente, quindi di pensare che una parte fondamentale del cinema fosse la sala cinematografica. Io quello l'ho capito lavorando lì, perché c'era la possibilità di avere rapporti con tutti i cinema d'Italia proprio per promuovere i film, e quindi l'importanza della figura dell'esercente, cioè di chi promuove il film sul territorio, io l'ho capita solo lì, e ho capito quanto fosse importante. Sì.
E ci torneremo, infatti, perché poi l'apertura del cinemino immagino abbia...
Arriva da lì,
abbia,
è esatto, chiaro.
Arrivi proprio da lì. Prendiamoci nuovamente una pausa, questa volta con Conchiglie di Andrea Laszlo De Simone.
Ti sei fatto male, proprio come pensavo. Vedi, non serve a niente ripararsi dal vento. Siamo solo conchiglie sparse sulla sabbia. Niente potrà tornare a quando il mare era calmo. Sei un po' spaventato, proprio come pensavo. Vedi, non serve a niente rintanarti in te stesso. Siamo solo conchiglie sparse sulla sabbia. Niente potrà tornare a quando il mare era calmo.
Radio Popolare Popolare Network parla con lei in compagnia di Agata De Laurentiis, con cui stiamo parlando tanto di cinema e che io ringrazio in questo momento per avermi fatto scoprire questo musicista, cantante che non conoscevo, Andrea Laszlo De Simone, con questa Conchiglie. Come mai questa canzone inoltre?
A parte che lui ha una voce pazzesca e quest'album è tutto molto bello. Molte delle sue canzoni sono state scelte in colonne sonore di film vari, italiani e francesi, e secondo me ha proprio un racconto musicale che è molto cinematografico, quindi ho pensato di inserirlo per questo motivo, proprio è molto evocativo. Poi la canzone dura un sacco, come è classico, no? Delle musiche d'accompagnamento anche dei film, quindi io lo consiglio, lo amo molto, quindi.
Lo andrò a cercare. Allora, siamo arrivati al momento dal cinema al cinemino,
sì.
La realtà, questa realtà culturale milanese importantissima che hai fondato. Ci racconti un po' com'è andata? Abbiamo capito, no, nel racconto fino adesso, quali sono stati anche gli elementi della tua esperienza personale che hanno arricchito la tua esperienza, il tuo curriculum, diciamo, e ti hanno dato gli strumenti per quantomeno desiderare di aprire uno spazio così particolare.
Allora, innanzitutto non l'ho fondato da sola, è una cosa che non si può fondare da soli, perché non solo da un punto di vista economico, ma proprio mentale, perché devi trovare degli altri pazzi che condividano un'idea di cinema. Ed è andata un po' così, nel senso che ho fatto una piccola esperienza, avevo aiutato un'altra sala cinematografica in maniera molto estemporanea, e lì ho conosciuto dei soci, degli amici in quel periodo, con cui ci siamo detti: "Bah, però sarebbe bellissimo costruire un cinema come piace a noi, cioè un cinema che possa dare quel tipo di film in lingua originale, costruito anche fisicamente come piaceva a noi", e così l'abbiamo fatto. Non è stato semplice, soprattutto abbiamo avuto tanti momenti di confronto interni per capire se avesse dovuto essere, per esempio, un cinema, chiamiamolo così, come divertimento, cioè fatto da noi come divertimento, o impostarlo come fosse una cosa un po' più seria. E tecnicamente l'abbiamo costruito in maniera molto seria, quindi con un bellissimo schermo, con un audio importante. E la cosa divertente è stata che abbiamo deciso di farlo anche con l'aiuto della cittadinanza, perché abbiamo aperto un crowdfunding, abbiamo raccolto oltre 50.000 euro che ci hanno permesso proprio di affrontare questa spesa tecnica molto, molto importante. Eravamo, quando siamo partiti, 9, ognuno con delle competenze diverse, tutti più o meno lavoravamo nel cinema, nella televisione, nello spettacolo. Invece c'era chi ovviamente aveva una formazione più finanziaria, perché altrimenti non si andava da nessuna parte. Un architetto, che è stato poi quello che effettivamente ha dato vita a un cinema, perché era un posto che non era una sala cinema. E questa cosa,
che cos'era prima?
È stata negli anni una falegnameria e poi il deposito di un artista per tanto tempo, e poi è stato trasformato in una sala cinema. Questa, abbiamo cercato la disponibilità di sale, che come sappiamo a Milano ci sono e non vengono utilizzate, ma era impossibile riuscire ad usarle. Primo, perché magari c'erano dei rapporti con altri enti che ci impedivano di usarle per tutto il tempo, quindi magari avremmo avuto una programmazione più a singhiozzi, e noi avevamo un'idea molto precisa, molto specifica, proprio di presenza e presidio. E quindi l'abbiamo costruito ispirandoci a quelle che erano le costruzioni del cinema degli anni 60-70 verso il cineclub, ossia con un luogo di decompressione prima, che è un bar in questo caso, dove stare prima di scendere alla proiezione, o dove rimanere dopo aver visto il film.
Che è una cosa bellissima, perché quando vai in queste grandi sale cinematografiche, a me personalmente manca proprio uno spazio dove chiacchierare, dirsi le aspettative e poi commentare dopo, se
sì,
vuoi.
Ma infatti è proprio quello che a noi mancava, in un certo senso, anche il fatto di poter chiedere al barista o al proiezionista: cosa ne pensi di questo film? Pensi che mi piaccia? C'è un rapporto più umano tra chi il film lo proietta e chi viene a vederlo, quindi sapere anche che cos'è, pensi che mi possa piacere? Ed è quello che abbiamo ottenuto, nel senso che la sala ha 74 posti, quindi non è enorme, anche se con le frequenze di adesso direi che è in linea perfetta. E è una monosala, quindi è l'unica, piccolina, ed è bello perché quello che si è creato negli anni è un rapporto molto personale tra chi sceglie film, cioè noi, e chi li vede, ed è un dialogo continuo, a volte anche via mail, a volte anche passando, chiedendoci: perché non mi mettete questo? Ma non facciamo questa cosa. Io quando mandiamo la newsletter, normalmente tra il mercoledì pomeriggio e il giovedì mattina, riceviamo tantissime risposte di gente che ci chiede: scusa, ma questo film me lo puoi mettere il mercoledì alle 4? Che io
e voi veramente,
ma allora
provate.
Se arrivano almeno 3 mail con la stessa richiesta, cerchiamo di accontentarli. Però è interessante perché comunque si sentono, è un'associazione culturale, quindi hai una tessera per poter entrare, e questa cosa ti fa sentire appartenente ad un luogo, e quindi anche positivamente in diritto di chiedere, e questo è bello perché comunque ti senti partecipi di un posto. Quindi tante volte ci hanno chiesto, non so, di fare la domenica o il sabato mattina delle masterclass, degli incontri, cosa che noi abbiamo messo adesso, quindi ogni una volta al mese la domenica mattina c'è una verticale insieme a Long Take, che sono dei nostri amici partner, di approfondimento sul regista specifico, che è una roba, comunque ti fai 3 ore di masterclass, poi c'è il pranzo, poi ti vede il film. Sì, perché è proprio una richiesta che è arrivata. Ne l'abbiamo raccolta e l'abbiamo rielaborata in questo modo. Sì, ci vengono.
Quindi il cinemino, insomma, è uno spazio che non è solamente un cinema.
No, e questa è la fonte di tanta gioia e di tanta difficoltà. Come sapete, è un locale che viene definito ibrido, nel senso che è un cinema e ha un bar. E questa cosa, burocraticamente in Italia, è un disastro. È un disastro da diversi punti di vista, per cui noi abbiamo avuto, come magari qualcuno di voi sa, più di un problema da questo punto di vista, e ci stiamo ancora portando avanti, tutto sommato, una battaglia rispetto a questa cosa. Esiste una rete dei locali ibridi, dei luoghi di cultura ibrida, a cui appunto ora pian piano, insomma, ci stiamo associando, stiamo cercando di lavorarci. È una modalità che esiste in tutta Europa, perché a Parigi è pieno di cinemini, a Berlino esiste il Kino, che è un cinema esattamente strutturato così. L'ibridazione tra le culture è difficile tecnicamente, burocraticamente in Italia. Ci si può lavorare, ecco, sicuramente ci sarebbe bisogno di un'analisi più contemporanea rispetto a che cos'è la cultura e la fruizione della cultura oggi, che non va più per compartimenti stagni, quindi non è detto che un cinema faccia solo proiezioni, così come non è detto che una galleria d'arte non possa proiettare. Per cui provare a lavorare sia sulla burocrazia che sull'utilizzo dei diritti, per esempio, in un'ottica più di collaborazione e contaminazione tra le arti.
Ma la storia dell'ultimo sequestro, a cui fortunatamente è seguito un rilascio, sì.
Una liberazione.
Che cosa vi ha fatto pensare? Cioè, si stava discutendo davvero di sicurezza del posto, per esempio, avete avuto l'impressione che il caso è diventato un po' un simbolo di questo rapporto complicato fra le istituzioni?
Ma di sicuro non si discuteva di sicurezza, anche se è quello che è stato comunicato. Purtroppo eravamo sull'onda di quella tragedia svizzera, il Crans-Montana, quindi le attenzioni per i locali che sono sottoterra erano molto molto alte. Quello che non era stato preso in considerazione erano i permessi che noi avevamo e quindi i lavori che erano stati fatti di adeguamento dal 2019 ad oggi, quindi ci avessero chiesto lì al momento le carte che avevamo, ma anche solo avessero contato le uscite di sicurezza e non avessero scritto che ce n'era uno, ce ne sono tre, ecco, forse sarebbe andata meglio. Questa cosa è stata brutale, per noi è stata molto dolorosa, sì, decisamente dolorosa.
Quanto tempo siete dovuti rimanere chiusi e la risposta di questa comunità che si è creata attorno al cinemino, qual è stata?
Allora, siamo stati chiusi un mese. Il percepito, infinito tempo, perché comunque per noi un mese così vuol dire di umore economicamente, non ve lo racconto neanche, e anche solo a livello mediatico è stato molto dura far sentire la nostra voce, ma abbiamo deciso di tenere una comunicazione molto dritta rispetto ai nostri soci, mandando delle newsletter puntuali rispetto a quello che noi avevamo fatto, ai permessi che avevamo e rispetto a quello che c'era stato detto. Quindi abbiamo avuto un dialogo molto sincero con i soci, che hanno reagito in maniera super positiva. Abbiamo avuto un sostegno davvero dagli striscioni sui balconi alle proposte di aiuto finanziario, alle proposte di io sono un avvocato e posso assolutamente seguirvi. Direi ottima, una risposta ottima che ci ha fatto sentire che eravamo nel giusto e che ci ha fatto sentire l'affetto proprio della città rispetto a un luogo, che è la cosa più importante, perché forse quello che a noi piace di più di quello che abbiamo costruito è che sia un locale, un luogo che la gente riconosce come proprio e non come un'astronave che arriva dall'esterno e viene messa, come magari alcuni eventi culturali, diciamo, che arrivano, fanno e se ne vanno. Noi stiamo, e stare vuol dire anche costruire delle relazioni con le singole persone, con delle associazioni, con delle altre realtà, ed è quello che continuiamo a fare da che abbiamo aperto nel 2018 fino ad oggi, non abbiamo mai smesso.
L'idea che avevate nel 2018, quanto è rimasta tale o è cambiata in questi anni?
Allora, diciamo che in mezzo c'è stata anche una pandemia, quindi non da sottovalutare. E, diciamo che forse pensavamo sarebbe stato un lavoro secondario, quindi ognuno di noi aveva un lavoro quando abbiamo aperto questa sala e io ho lasciato il mio lavoro appunto nell'agenzia cinematografica perché era impossibile seguire il cinema e quello. Mi sono resa conto di quanto fosse importante seguirlo bene, da vicino. Le tematiche sono tante, poi lo puoi seguire tappandoti gli occhi o lo puoi seguire immergendoti completamente. Noi abbiamo fatto questa scelta. Quindi io e altri abbiamo deciso di lasciare il nostro lavoro principale per dedicarci al cinemino. Quindi ci immaginavamo una cosa bella, ma non così grande. Cinemino è stato poi un volano per far sì che potessimo fare anche altro, quindi non so, il cinema all'aperto, portare il cinema nelle corti delle case popolari, portare il cinema nei giardini, lavorare con le scuole, quindi lavorare sull'educazione all'immagine, che per noi resta un punto fondamentale, lavorare in situazioni di fragilità, usare il cinema come strumento di comunicazione, come strumento di analisi di alcune tematiche, quindi ci ha permesso di essere più conosciuti, di avere una potenza per poter uscire anche dalla sala. Per cui sì, ecco, è molto diverso rispetto a quello che ci aspettavamo, ma in positivo. Quindi sì, tutto positivo.
Quindi il cinemino non è solo in via Seneca,
no,
ma è in tantissimi altri,
sì,
luoghi. Un'altra piccola pausa musicale, questa volta con Iggy Pop, e ascoltandolo, insomma, il riferimento cinematografico è abbastanza immediato. Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei, Agata De Laurentiis, cinema, cinemini, film cult.
Filmoni.
Esatto, bravissima. Come questo, Trainspotting, che mi dicevi fuori onda che quest'anno giunge a un traguardo.
Sì, a volte è incredibile ricordarsi dei film che per te sono stati fatti ieri, che sono stati così determinanti nella tua formazione cinematografica, e ti accorgi che sono usciti 30 anni fa. E quindi quest'anno Trainspotting riesce al cinema, e secondo me sarà un'occasione per chi non l'ha mai visto in sala. Per esempio, io ho un figlio di 14 anni e vorrei che andasse al cinema a vederlo, perché è un'esperienza, è un po' forte forse per quell'età, però voglio dire, cioè, è bene che vedano, forse vedono anche cose peggiori su altri canali, per cui
esatto, sul mini schermo
direi che Trainspotting è davvero davvero formativo, sì.
Anche qua tutti i film meritano, tutti no, però i film visti sul grande schermo ovviamente danno un'altra esperienza, no? C'è qualche motivo particolare per cui questo film va visto sul grande schermo?
Bah, allora, questo film ha definito un altro modo di raccontare una storia, quindi con questi fermi immagine, con anche una storia che partiva da un testo narrativo scritto in maniera molto particolare, che hanno cercato di riportare sullo schermo nello stesso modo, quindi quasi con della punteggiatura sgrammaticata, con un sacco di parolacce, con un sacco di scene anche riprese in maniera onirica, come vabbè, la scena del bambino, del vater, insomma un sacco di riferimenti. Perché era molto duro, raccontava cose molto dure in maniera molto evidente, molto, molto chiara. E devo dire che è un buon momento per i restauri dei film, perché non solo la Cineteca di Bologna, come sapete, con il cinema ritrovato, questa meravigliosa manifestazione che fanno a Bologna, ma durante tutto l'anno porta avanti delle riedizioni di titoli. Non ci sono solo loro, ci sono anche altri distributori, in questo caso è Adler, ma Lucky Red, molti altri scelgono dei titoli che sono stati fondativi per la cinematografia, diciamo, sia classica che classica contemporanea, perché questo film lo definirei un classico contemporaneo, quindi direi che è molto bella questa cosa di poterli rivedere in sala, anche restaurati in versione 4K, quindi molto bene, visti insomma tecnicamente molto, molto bene, quindi perfetto. Un altro titolo è L'attimo fuggente, che verrà restaurato, quindi anche in questo caso direi altro titolo che per la mia generazione è stato importante.
Quanti anni arriva questo film?
Ma secondo me anche lui una trentina, sì, forse qualcosa in più.
Forse qualcosa di più.
Sì, forse qualcosa in più.
Va bene, quindi occhio alle uscite.
Occhio ai restauri.
Dopo dagli scavi ai restauri.
Esatto.
Continuando a parlare di film, di scelta di film in particolare, ci hai raccontato l'esperienza intensa, totalizzante del cinemino, ma ciò nonostante tu riesci a portare avanti un'altra attività, ovvero che è quella del Milano Film Fest. Dove ti occupi di che cosa? Anzi, e parliamo anche, diciamo anche un attimo per chi magari non lo conosce fino in fondo, che cos'è questo festival?
Allora, Milano Film Fest nasce nel 2025 sulle spoglie di quello che era stato il Milano Film Festival, quindi la storica manifestazione che per 20 anni, dagli anni 90 al 2000 e qualcosa, 2020 tipo, no, forse un po' prima, dalla fine degli anni 90 fino al 2020, aveva animato Milano davanti al Teatro Piccolo, quindi cinema, film, prime visioni, cortometraggi. Poi la pandemia e una serie di problematiche l'hanno fatto un po' spegnere. È stato molto bello da parte di esterni, quindi di chi aveva inventato questo festival, riuscire a riconnettersi con la città partendo da altre realtà che la città la vivono quotidianamente, quindi hanno coinvolto noi di Cinemino, ha coinvolto Perimetro, che è un collettivo fotografico molto attivo in città, ha coinvolto Fondazione Dude, che per anni aveva organizzato il Festival delle Serie TV, e in questa maniera collegiale abbiamo dato vita ad un nuovo festival che parte da quella che era l'esperienza, ovviamente modificandolo e adeguandolo agli anni in cui ci troviamo ad essere, quindi un po' diverso. Si parte con un concorso, quindi c'è un concorso vero e proprio di opere che devono essere prime italiane, quindi possono essere passate in altri festival in tutta Europa, in tutto il mondo, e che noi selezioniamo sia lungometraggi che cortometraggi, quindi sono 10 lunghi e 20 cortometraggi. Li selezioniamo andando ai festival, quindi vedendo i film in anteprima o anche ricevendoli direttamente una volta che appunto si apre questa call del festival. Molti registi mandano direttamente le proprie opere e quindi ci vediamo un gran numero di film ma veramente veramente tanti che selezioniamo. Cerchiamo di fare attenzione a rappresentare le cinematografie mondiali, quindi una delle nostre, come possiamo dire, una delle nostre
criteri,
grazie, uno dei nostri criteri è proprio quello di dare visibilità a più
a
paesi,
sì. Più
possibile. E poi al di là della parte concorsuale abbiamo tante tematiche collaterali che portiamo avanti, non so, quest'anno abbiamo dedicato una sezione alla pace parlando di questa parola che viene sempre associata a pace, guerra, invece provando ad estrapolarla da questo argomento, solamente parola pace, quindi abbiamo scelto un tot di film che raccontassero questo questo tema. Abbiamo fatto una verticale sugli anni 80 di Milano, quindi lavorando con Maurizio Nichetti, con dei suoi titoli, lavorando anche con Stefano Nazzi, che è venuto ad introdurre Sotto il vestito niente dei fratelli Vanzina, quindi Un ragazzo di campagna, perché è un film iconico ovviamente di quel periodo, ed è sempre molto bello perché mescoliamo tanto e portiamo il cinema non solo nella sala in questo caso, ma lo portiamo molto fuori, lo portiamo in...
Fuori dove?
Fuori, posti non convenzionali, come si diceva, per esempio nelle scuole, l'abbiamo portato al Liceo Manzoni, l'abbiamo portato alla Naba, al Politecnico, nei giardini delle case popolari, in periferia, l'abbiamo portato nelle piazze, dove c'era la possibilità, in piazza Selinunte o in altre occasioni, l'abbiamo portato al carcere di Bollate, dove esiste una bellissima sala fuori cinema gestita da Anteo, e con loro abbiamo organizzato due proiezioni con ospiti, molto interessanti.
Che film avete scelto?
Non è facile, Non è facile, allora intanto si tratta di una sala dove è possibile entrare anche per il pubblico esterno, quindi non solo per gli ospiti del carcere, ma anche per la gente che quella sera voglia andare al cinema. E devi trovare quindi un titolo che possa andare bene a tutti. Abbiamo scelto Diamanti, nel primo caso, il film di Özpetek, perché è venuta a presentarla una delle attrici del film, e quindi è stato bello che ci fosse lei, insomma, a presentarlo. E poi abbiamo scelto un documentario su Mauro Pagani, proprio perché anche la regista era presente, quindi è stato bello raccontare anche delle storie diverse e non solo delle storie, insomma, classiche, ma una bellissima storia di musica. E poi l'abbiamo portato all'ospedale di Niguarda, in collaborazione con Medicinema, che ha anche lì una sala stupenda.
C'è
una sala, ma bellissima, con un progetto molto bello che si occupa proprio di raccontare quanto il cinema e l'arte, ma soprattutto possono essere degli strumenti di guarigione, terapeutici, e quindi anche in questo caso è stato molto interessante lavorare con loro.
Parlavamo prima di criteri, no? Di selezione per il festival. Tu ti occupi anche per il cinemino di selezionare i film che manderete sullo schermo. Sono gli stessi criteri o sono diversi?
No, profondamente diversi. Io mi occupo della programmazione sia del cinemino che di un'altra sala che abbiamo, che si chiama Noise, che è l'ex Scimmie, per intenderci, per chi è di Milano, che è un locale un po' diverso, insomma. E già lì, vedendo queste due sale che dipendono, tra virgolette, sempre da me, da noi, ci rendiamo conto che il pubblico è molto diverso, quindi le scelte seguono il pubblico. Da un lato lo seguono, da un lato cercano di impostare una linea editoriale e mettendo insieme un input e un output di quello che ci arriva. Quindi, per esempio, Cinemino ha un'utenza che ama il cinema classico, che ama il cinema di tutto il mondo, che ama il cinema anche un po' particolare, quello di cui si sente parlare un po' poco, diciamo così. E quindi questa è la proposta. Al Noise il pubblico un po' più giovane ama gli sperimentali, ma di cui c'è stata un po' di eco. Per esempio Backroom, adesso il cinemino sta andando molto, al Noise sta andando molto bene. Al cinemino non lo programmo perché sicuramente non incontrerebbe lo stesso pubblico. O tutte le riedizioni dei classici di Miyazaki, sicuramente al Noise funzionano molto bene, al cinemino un pochino meno, quindi questo è così. Per quanto riguarda il festival, si tratta di opere mai proiettate in Italia, quindi il criterio per me è quello. Il secondo criterio è quello che siano bei film che piacciono a noi, ed essendo comunque collegiale la scelta, mettiamo insieme tante teste e tanti gusti diversi, cerchiamo di raccontare proprio con quello che proponiamo tanti modi diversi di fare cinema, e ci permettiamo anche il lusso di proporre cose strane che magari poi la fregatura dei festival è che può essere che alcuni titoli non avranno mai una distribuzione, quindi fuori da quella manifestazione
non lo vedrai mai,
quindi diamo l'opportunità anche di vedere cose che si spera si vedano, ma non è detto che succeda.
Insomma, ce l'avevo lì sullo schermo, non potevo non mandarlo.
Non si poteva non mandare questa, incredibile, sempre bellissima.
Non ci basterà il tempo per continuare a raccontarvi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, tutto quello che oltre al piano cinematografico della diffusione del cinema fa Agata De Laurentiis, la ospite di Parla con lei di oggi. C'è un podcast?
Sì. A un certo punto, durante la pandemia, ci siamo detti come facciamo a non perdere il contatto con il nostro pubblico e abbiamo scritto questo podcast, abbiamo iniziato appunto lì e siamo andati avanti, sono oltre 30 puntate, si chiama Cinema Confidential, è su tutte le piattaforme, sono storie di cinema, quindi è divertente perché è un modo diverso di parlare di cinema, quindi secondo me se vi piacciono le curiosità, se volete saperne un po' di più, non è proprio storia del, ma sono curiosità.
Ok, poi un'altra cosa che ti fa conoscere magari il cinema in un altro modo, ma anche la città di Milano, e qua ci agganciamo a un'altra attività, è quest'altro film festival che si chiama Bicycle Film Festival.
Questo l'ho fatto 14 anni fa, era un modo per mettere insieme questa passione per le biciclette che all'epoca stava proprio esplodendo nelle grandi città, è un format americano, io ho aiutato nella realizzazione di questo festival, è stata una bellissima esperienza.
Ma come si svolgeva?
Beh, allora c'erano una selezione di film, tutti a tema bicicletta, con anche delle cose molto indipendenti, con dei pazzi che facevano cose senza senso, e poi una serie di attività legate al mondo bici, quindi delle gare, delle criterion, piuttosto che delle esibizioni di mountain bike, ed è stato molto bello. Abbiamo seguito per 3 edizioni, 2 a Milano e 1 a Firenze, è stata una grande, grande esperienza.
Bisognerebbe spingere affinché ritorni un'attività del genere.
Magari non sarò io, ma secondo me tornerà. Non sarò io a farlo, ma tornerà.
E poi, ultimissima cosa, che fai a Milano quando trovi il tempo?
Io sono anche una guida turistica, ma la cosa bella che sono riuscita a fare quest'anno è coinvolgere Milano Guida, che è una realtà sul territorio straordinaria, e creare insieme a loro un percorso cinematografico di guide turistiche. L'abbiamo sperimentato durante il festival, ha avuto un successo incredibile e stiamo cercando di farlo durante tutto l'anno, quindi fare un percorso che racconti i cinema che c'erano e che non ci sono più a Milano, dove sono stati girati dei film, per poi portare il pubblico in una sala cinema e far vedere degli spezzoni di film girati in questa città, perché a Milano è davvero tanto cinematografica.
Mi sembra un'idea veramente bellissima, speriamo torni.
Ma torna sicuro.
Bene, quindi anche qua rimaniamo con le orecchie e gli occhi attivati per cogliere questa, mi sembra un'occasione imperdibile per conoscere il cinema e la città di Milano insieme. Cara Agata, siamo veramente arrivati alla fine. Agata De Laurentiis, fondatrice assieme ad altre persone del Cinemino, insomma il cinema declinato in tantissimi modi. Grazie per essere stata a Parla con lei.
Grazie a voi, grazie a te.
Grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori per essere stati con noi oggi. Vi lasciamo in compagnia di Bruce Springsteen e ovviamente con un tema relazionato al cinema. Con Parla con lei ci ritroviamo domani.
Unrecognizable to myself, I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of fear?